Salutiamo anche i nostri amici che sono collegati dal Cuneese, dal Teleragno, sono è seconda volta che ci seguono via streaming, quindi li salutiamo, sono in collegamento con noi. Continuiamo il nostro percorso appunto sulla preghiera, seconda parte del Padre Nostro. La scorsa volta abbiamo visto la prima parte del, diciamo, dedicata all'attenzione a Dio, quindi fino a tutta la parte, le invocazioni riguardanti a Dio Padre. Adesso cambiamo prospettiva, ma come sempre iniziamo con una preghiera e penserei che non c'è preghiera migliore che il Padre Nostro. Quindi con questa preghiera che Gesù ci ha insegnato ci inoltriamo proprio in questa giornata di ritiro, che vuole essere come sempre una giornata di ritiro e non soltanto una mera conferenza intellettuale. Recitiamo il Padre Nostro lentamente, senza urlarlo, così chiediamo anche lo Spirito che ci illumini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Teniamo sempre il Padre Nostro nella versione matteana, quindi quella che noi conosciamo anche a livello liturgico, la formula più lunga che troviamo in Matteo 6, appunto. La seconda parte comincia con la richiesta: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci siamo fermati qui la scorsa volta. Ovviamente tutto quello che andremo a dire anche stamattina, come al solito, è soltanto una proposta di piste di riflessione, ovviamente. La letteratura, poi rimanderemo anche la slide con la bibliografia. La bibliografia in italiano sul Padre Nostro è sterminata, quindi pensate quante interpretazioni, quante letture, quanti approfondimenti. Quindi veramente in un'oretta capite che balbetteremo qualcosa su queste cose, ma l'importante è aprire piste di riflessione, poi ognuno può approfondire anche attraverso lo studio tutto questo. Quindi considerate proprio queste cose come semplici indicazioni. E partirei su questa prima richiesta: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Partirei da una citazione del Papa Emerito, Benedetto XVI. Voi sapete che scrisse una trilogia sul Gesù di Nazareth, dove commenta anche a un certo punto il Padre Nostro, ha un commento al Padre Nostro. Leggiamo un'affermazione che ci introduce bene su questa tematica. Lui dice: chi chiede il pane per l'oggi è povero. La preghiera presuppone la povertà dei discepoli, presuppone persone che a causa della fede hanno rinunciato al mondo, alle sue ricchezze, alle sue lusinghe, e chiedono ormai solo quanto è necessario per la vita. È importante questa affermazione. aggiungo un'altra affermazione di San Cipriano. Cipriano è un altro personaggio che ha fatto un commento importante al Padre Nostro. A un certo punto Cipriano dice: ha ragione il discepolo chiede il necessario per vivere solo per il giorno stesso, perché gli è vietato di preoccuparsi del domani. Quindi da queste due affermazioni evinciamo due realtà importanti. Prima, la povertà pare essere la condizione sufficiente e necessaria per poter chiedere il pane quotidiano. Una povertà, voi capite, non solo materiale, c'è una povertà molto più profonda. Ecco, però il discepolo che prega questa preghiera, ecco, è proprio colui che si mette nella condizione della povertà. Poi la seconda affermazione importante da sottolineare è che sia Benedetto XVI che San Cipriano ci ricordano, o meglio, cominciano a indicare, a delineare cosa si intende per pane, che cos'è questo pane. Infatti parlano di cosa necessaria per vivere. Allora, fermiamoci anche noi sul pane. Che cos'è questo pane? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Guardate, non è una domanda scontata, perché in Matteo 4,4 Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo. Allora, come? Prima ci chiedi di invocarlo, di chiedere questo pane, e poi dall'altra parte ci dici, un capitolo dopo, no? Al capitolo 4, scusate, quindi due prima, dice: ma non di solo pane vive l'uomo. Allora, cos'è questo pane? Non è certamente il pane che mettiamo in tavola, Non è il cibo. Appunto perché non di questo solo vive l'uomo, poi vedremo che è indispensabile anche questo, ovviamente, ma non di solo pane vive l'uomo. Quindi Gesù ci sta parlando di un altro pane. Il pane nel Vangelo è un simbolo. Il pane, ma non solo nel Vangelo, il pane in tutta la cultura, in tutte le culture, il pane è il simbolo di cosa? Della vita. Quindi il pane è la vita. Allora la questione è: di quale vita si sta parlando? Quale vita chiedere, o meglio, quale vita chiediamo col Padre Nostro? Dacci oggi il nostro pane, tradotto, dacci oggi la nostra vita. È quella di alta qualità. Cioè, quella vita qualitativamente così alta, così forte, così potente, da vincere anche la morte. È questa che chiediamo col Padre Nostro. Una parolona: vita eterna. Vita eterna. E voi capite che la vita può essere soltanto ricevuta in dono, non la si fabbrica, per questo che va chiesta. La vita non la si costruisce, non la si edifica da nulla, la si riceve in dono. Tutti noi abbiamo ricevuto una vita in dono. Adesso noi chiediamo quella vita di una qualità altissima, così alta questa qualità che non ci farà neanche più morire. C'è un altro passo sempre di Matteo, siamo in Matteo 6,27, quindi nello stesso capitolo del Padre Nostro, dove Gesù dice una cosa bella, Lui dice, purtroppo la traduzione è un disastro, la traduzione è l'ultima, no? Perché traduce malissimo. Comunque, voi la troverete così. Chi di voi, dice Gesù ai discepoli, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Che problema non è, in greco non c'è aggiungere, non è questione di tempo. Il testo originale parla di cubito. Cubito è un'unità di misura che è più o meno mezzo metro. Allora Gesù dice, chi di voi può alzare la sua statura di mezzo metro? È bella anche l'indicazione. Nessuno, cioè nessuno si può dare vita. Poi è stato tradotto con, non so perché, comunque con mezz'ora in più. Buona, grande libertà si è preso il traduttore. Rende l'idea, è vero, anche questo rende l'idea. Cioè, con la vita noi non possiamo aggiungere nulla, ovviamente. Allora, tutto questo ci... Dovessimo tradurre pane quotidiano, proprio col proprio letteralmente dal greco, dovremmo tradurre così. Dacci oggi il nostro pane, non quotidiano, sovrasostanziale. Sovrasostanziale. Allora, mettendo insieme tutte queste cose, forse cominciamo a comprendere cosa Gesù ci chiede, ci domanda di chiedere, ecco, ci invita a chiedere. Dacci oggi questo pane sopra la sostanza, cioè questo qualcosa che ci fa vivere, che ci viene concesso per aumentare la nostra vita, ma come dono, di alzarla, di allungarla, dilatarla, ecco, dilatarla. Noi chiediamo qualcosa che sia in grado di dilatare la nostra vita, di compierla, di renderla più umana, di farla sbocciare, ecco cosa viene chiesto, col pane quotidiano. Perché, capite, non possiamo, il rischio qual è? Il rischio è quello di pensare, tutti noi siamo assetati di vita, noi non ci accontentiamo di questa vita, no? Ne vogliamo sempre di più, siamo tutti assetati di una vita sovrasostanziale, siamo tutti assetati di più vita, ma la tentazione è pensare che la più vita, passatemi questo termine, questa maggiore vita ci venga assicurata magari dal pane che mettiamo in tavola, tutte le disfunzioni alimentari, ci venga assicurata dal denaro, si mangia tanto, no? Ci si ingozza di denaro, di beni, di successo, di carriera, di automobili, di case, no? Ci ingozziamo di perché mangiamo queste cose, perché fagocitiamo, ma per vivere un pochino di più, perché la nostra vita si dilati. Bisogna avere molto compassione per queste persone che vivono così, non bisogna arrabbiarci con queste persone, ma loro stanno cercando vita, stanno cercando vita, e ognuno cerca vita dove pensa di trovarla. E Gesù, per questo che Gesù dice non di solo pane vive l'uomo, non solo di queste cose vive l'uomo, perché noi siamo assetati di vita, ma questa vita ci viene da un'altra, la sorgente di questa vita non risiede lì, dice Gesù, stai attento. Allora come sfamare questa vita? Ricevendo in dono questa vita sovrasostanziale. Ecco, tutto questo chiediamo con il Padre, con dacci oggi il nostro Padre. Siamo tutti golosi, cioè siamo tutti, abbiamo tutti un rapporto con diversi gruppi, no? Adesso stiamo portando avanti il discorso con dei vizi capitali, no? Con dei gruppi famiglia, ed è interessante fermarsi proprio sulla gola, ma in fondo la gola è proprio questo, no? Il peccato di gola non è andare matti per il dolce, no? Ma è il vizio della gola, il peccato di gola è proprio fagocitare tutto, perché, ma proprio tutto, anche le persone, noi fagocitiamo, mangiamo le persone, mangiamo le situazioni, mangiamo gli oggetti, appunto, perché abbiamo tanta fame, ma fame di vita. Ma ci stiamo sbagliando, perché la nostra fame di vita non verrà estinta con relazioni, cose, oggetti, successo, carriera, no, è un inganno, ci ammaliamo piuttosto. Ecco, Gesù dice, stai attento, non di solo pane vive l'uomo, per questo che devi chiedere ogni giorno un pane altro. Sovrasostanziale. E nella interpretazione di Vannucci del Padre Nostro, vi ricordate che lui rinuncia, lui non traduce il Padre Nostro con invocazione, ma come tutto, come già fosse tutto dato. Tu che dai a noi il pane quotidiano, che ci hai già dato, quindi in realtà forse bisognerebbe cambiare prospettiva, quindi dire che questo pane sovrasostanziale è già dentro di noi, quindi bisogna creare una povertà, cosa voglio dire? Bisogna staccarci almeno con la mentalità da quel pane di cui ci fagocitiamo tutti, che buttiamo giù tutti, e aprirsi a questo pane che è già dentro di noi e lasciare spazio perché si dilati, perché si compi, perché diventi sempre più parte di noi. Cioè non bisogna stare lì ad accogliere questo pane, da dove arriva questo pane sovrasostanziale? È già dentro di noi, la vita vera l'abbiamo già dentro di noi, basta in qualche modo sciogliere il nostro ego che si, appunto, si abbuffa di un pane che non sazia, o pare soltanto che sazia, quindi diminuire il nostro ego e far emergere questa vita eterna che è già dentro di noi, dargli spazio. Ora è interessante che questo sovrasostanziale venga poi tradotto con quotidiano, ha un certo senso. Cos'è questo quotidiano? Perché si insiste? E perché la tradizione ha tenuto questa parola, quotidiano? No? Quotidiano vuol dire solo per l'oggi. Dai a noi questa vita solo per l'oggi. E domani? Perché solo per l'oggi? Perché il pane dovrebbe saziarci soltanto per l'oggi? Qui bisogna rifarsi per forza a un passo di Esodo, siamo al capitolo 16 di Esodo, dove voi sapete che il popolo è in cammino nel deserto e a un certo punto si lamentano, come al solito, dopo ben 40 anni avevano avuto modo anche di lamentarsi, e chiedono qualcosa di sostanzioso. Chiedono il cibo. È l'episodio della manna. Ed è curioso che a un certo punto Dio dà la manna da mangiare agli israeliti. Leggete, siamo in Esodo 16, i versetti 17 e 21, le lascio alla vostra lettura. Ed è interessante che Dio dice, se io ti do, lo dice a Mosè, vi do al popolo tutta questa manna, però sia ben chiaro, dovete raccoglierne soltanto per il fabbisogno quotidiano, cioè non potete prenderne di più, dovete solo prendere quella che pensate basti per il vivere di oggi. Tutto quello che voi conserverete marcirà sarà divorata dai vermi, cioè voi domani non potete mangiarla, nella notte marcirà. Interessante questo, eh? Perché? Perché? Non per educare all'egoismo, ma perché domani tu non ne avrai più e quindi sarai obbligato a chiederne di nuovo. Interessante, eh? Interessante. Ecco, chiedere il pane solo per l'oggi vuol dire che se io lo avessi per due giorni, io domani mi dimenticherei del donatore e mi concentrerei invece sul dono. E questo, guarda che è una logica che riscontriamo molto nel Vangelo, no? Ma anche nella nostra vita, al di là del Vangelo, al di là della religione, ecco, ma è più importante il dono o il donatore, colui che ce lo dona? I doni sono sempre simbolici. Il dono dovrebbe farci memoria, ecco il simbolo, no? Il dono dovrebbe farci memoria di colui che ce lo dona, per concentrarci sul donatore. Ma se io accumulo per un giorno, per cinque giorni, per un anno, per una vita, io mi scorderò del donatore, tanto quello ce l'ho già, ce l'ho. E invece se ogni notte marcisce, se ne ho presa di più, o se io prendo soltanto il dono per l'oggi, io domani sono obbligato a richiederlo, quindi a fare memoria del donatore, che è la cosa più importante, perché la vita sta non tanto nel dono, ma in colui che me lo dona. L'amante, ecco, il dono è sempre simbolo, è un richiamo al cuore dell'amante. La vita non può essere accumulata, ma solo ricevuta. Ecco, vi inviterei proprio a rileggere questa verità anche nei rapporti quotidiani, interpersonali, con le cose che abbiamo, il nostro rapporto con le cose, con gli oggetti, con tutto. Ora, non è un caso che Gesù ha detto a un certo punto, lo dice in Giovanni addirittura, lo dice quattro volte, tutte nel capitolo 6 di Giovanni. Gesù dice in Giovanni: io sono il pane dal cielo, io sono la vita sovrasostanziale. Gesù si identifica col pane, cioè con la vita. Quindi dacci oggi il nostro pane quotidiano, potremmo tradurlo così: io oggi entro dentro di me, compio questo viaggio tremendo dentro la parte più intima di me e lì scopro il Dio che si è fatto presenza, entro in contatto con Lui, con questo pane, mi sfamo di questo pane e la mia vita, il pane fa crescere, no? Il pane dà la vita, il pane ti aiuta a maturare. Ecco, allora io divento pienamente me stesso. Ma questo viaggio dentro di me devo farlo ogni giorno, quotidianamente. Se no, non potrò nutrirmi di questo pane che mi dà la vita eterna, cioè la vita forte, la vita qualitativamente così grande da poter vincere anche la morte. Ho detto all'inizio che bisogna stare attenti quando Gesù dice, quando invita a chiedere il pane sovrasostanziale, che non è il pane da mettere in tavola, ovviamente solo, però Gesù sa che si vive di pane, ecco. Non di solo pane vive l'uomo, ma se dice non di solo vuol dire che vive anche, capite? Quindi Gesù è molto attento al pane, ma a quello proprio che mettiamo in tavola. Ecco, stiamo attenti che il Vangelo non è mai una... Questa è un'accusa che è stata rivolta molto ai cristiani, no? Quella di essere tutti intenti alle cose eterne, no? E no, il cristianesimo per Gesù, non solo per Gesù, il pane è talmente importante da farlo diventare addirittura criterio di salvezza. È incredibile questa cosa. Perché dico questo? Ma perché lo dice Matteo 25, dove c'è il cosiddetto giudizio universale, dove ci si gioca la salvezza. E dove si gioca la salvezza? Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Quindi il pane è sì che è importante, diventa criterio addirittura. Se lo dono questo pane mi salvo, se no no. Quindi, veramente aveva ragione Agostino quando diceva l'uomo è ciò che accoglie. Abbiamo detto, io accolgo la vita eterna, ma vivo del pane che dono e che il povero accoglie, perché così faccio vivere anche lui, capite? Noi nel Padre nostro diciamo dacci oggi, ma Gesù ci dice, Luca 6,38, date e vi sarà dato. Vedete, è tutto un gioco di ricevere e di donare, ricevere e donare. Nel Vangelo l'amore è un verbo, la parola amore è un verbo. Perché dare è condizione essenziale per ricevere. Smettendo di donare si smette di vivere. Allora, ricapitolando, dacci oggi vuol dire fa che io, se vogliamo renderla come richiesta, fa in modo che io possa scendere sempre più dentro me stesso, entrare in contatto con questa vita che ho già dentro, mi è già stata data per dono, per grazia, è dentro di me. Io attingo questa vita e mi faccio capace di dono, di donare il pane che fa vivere. E in questo modo vivo pienamente. È tutto un gioco, vedete? Di ricevere, ma ciò che lo vedremo dopo col perdono, ricevo tutto e dono tutto. Possiamo dire che la vita veramente si alimenta donandola. La vita si alimenta donandola. Perché se la vita pensa di alimentarla trattenendola, la perde. Gesù, su questo passo, su questa logica, continuamente, ecco, ricorda questa verità ai suoi discepoli, no? Ciò che viene trattenuto va perduto, ciò che viene donato è salvato, è per sempre. Per dirla con un'altra frase ad effetto, ma servono, non servono per fare estetica, ma è semplicemente perché ci aiutano forse a mettersela meglio in testa. Abbiamo detto all'inizio che l'uomo è affamato, siamo tutti affamati, affamati di vita, che poi ci inganniamo e pensiamo che siano le cose a sfamarci. Ebbene, la vera fame comincia quando trattengo il pane solo per me. Ma la fame si estingue sfamando gli altri. Ma è vero anche che la sete si estingue dissetando gli altri, quindi la fame si estingue sfamando gli altri, ci si scalda coprendo gli altri, si è liberati visitando i carcerati, ci si guarisce facendo visita ai malati. E avanti così, no? Matteo 25. Quello che fate agli altri dà vita a voi. Ecco perché è importante il Vangelo torna sempre sulla relazione con l'altro. L'altro è la mia salvezza. Se io respingo l'altro, allontano me stesso. Se nego l'altro, uccido il mio io. Cioè la misura della mia felicità è la felicità dell'altro, ovviamente. Ecco, se usciamo da questa logica siamo fregati, siamo fregati. Bene, passiamo alla seconda invocazione, della seconda parte. E qui le cose si complicano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cerco di essere molto semplice perché ormai abbiamo capito la logica, forse non ci serve neanche bisogno di commentare a questo punto, no? L'amore che riceviamo, noi appunto siamo ricettacoli d'amore, la vita si riceve, la vita si riceve. L'ho già detto tante volte, lo ripeto, tutto ciò che ci fa vivere lo possiamo soltanto ricevere. L'acqua, l'aria, il sole, l'amore. No? Non si possono produrre queste cose, sono cose che ci fanno la vita. Tutto ciò che ci fa vivere, ciò che tiene in piedi la vita, va soltanto accolto, no? È soltanto dono. Quindi l'amore va soltanto ricevuto, accolto. Quindi il perdono anche, la misericordia, l'Eucaristia, per noi cristiani. Tutto va, è tutto dono, quindi tutto va accolto. Ma, stiamo attenti, tutta questa vita che accolgo, che ricevo, comincia a funzionare, passatemi il termine, ma per intenderci, comincia a funzionare in me solo nel momento in cui ne faccio dono agli altri. Quindi tutto è grazia, cioè tutto è dono, tutto è già dato, non mi viene che se sono buono o cattivo, se me lo merito o non me lo merito, l'amore non guarda in faccia nulla, quindi tutta la vita mi è donata, ma è come fosse posta sotto condizione perché comincia a funzionare. E quando comincia a funzionare? Quando comincio a vivere donando perdono, quando comincerò a farmi mangiare l'Eucaristia, quando comincerò a essere misericordioso, avanti così. L'amore ricevuto si compie donandolo. Ancora una volta, Gesù e Matteo, siamo sempre allo stesso discorso della montagna. Gesù, vi ricordate, è una frase molto che viene recuperata anche spesso, dice: se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. cioè il tuo rapporto, questa offerta, questo rapporto con Dio, in qualche modo ha a che fare col rapporto con i tuoi fratelli. Sono cose che abbiamo già detto tante volte, no? Però ogni tanto ce ne dimentichiamo. Pensiamo, no? Pensiamo a volte che il rapporto con Dio sia un fatto del tutto personale, dove l'altro non c'entra. No, è come? E sì che c'entra, tanto anche. Cioè, c'entra talmente tanto che può inficiare il mio rapporto con Dio. Cioè, io vengo perdonato, facciamo un esempio, io vengo perdonato, no? Dio mi perdona. Cioè guarisce il mio male, mi rialza, mi riabilita una vita in pienezza. Ebbene, tutto questo comincerà a essere vero in me, comincerò a vivere da risorto, da guarito, quando comincerò a perdonare e a guarire gli altri. Chi non perdona perde anche il perdono che ha ricevuto da Dio. La stessa cosa vale con l'Eucaristia. Io vado a fare l'Eucaristia, entro in comunione con Cristo, con Dio, ma come il pane trasforma l'essere, io comincerò a essere trasformato nella misura in cui comincerò a farmi il pane spezzato per i fratelli. Se non mi do in pasto ai fratelli perché possano mangiarmi, io perderò anche quello che ho ricevuto in chiesa con l'Eucaristia. E lo so che sono cose dure, ma il Vangelo è chiarissimo su questo. Altrimenti diventa un rapporto con me e Gesù, no? Sì, però si chiudono tutti insieme. Ripiombiamo nell'oscurità. Vabbè. Ecco, questo aspetto è molto importante del ricevere e del donare. Pensate, ecco, per il cristianesimo quanto è importante la relazione con l'altro a questo punto, tanto da poter inficiare il rapporto con Dio. C'è un passo, anche qui non abbiamo tempo per leggerlo, ma lo rimando alla vostra lettura personale, c'è un passo di Matteo 18, anche qui una parabola conosciutissima, ma azzeccatissima, no? La riassumo. Ci sono due creditori che vanno dal padrone. Uno è creditore debitore, cioè lui va a chiedere al padrone che gli venga saldato il debito. E uno è veramente debitore di qualcosa, di una cifra, il Vangelo usa una cifra sproporzionata, cioè impressionante, ma proprio per rendere conto che è infinita. L'altro invece, il padrone dice, vabbè, tu non hai niente, perché lo supplica e gli condona tutto il debito. Quindi questo esce condonato, perdonato, ha ricevuto veramente un dono incredibile. Poi esce e trova un suo subalterno che gli deve 100 denari, cioè niente, proprio niente, una bazzeccola, e dice, guarda, non ce l'ho da darti, porta pazienza, no? Porta pazienza. E dice, no, io non porto pazienza con te, devi darmi tutto, ma non ce l'ho, allora in carcere, tu, tua moglie e i tuoi figli, tutti insieme. Allora il padrone dice, è venuto a sapere di questa cosa, dice, si è comportato così, chiamatelo. Allora lo chiama, arriva e dice, ma cosa hai fatto? Io ti ho condonato tutto, ti ho perdonato tutto, e tu non hai fatto altrettanto in carcere, anche tu. è una parabola, ovviamente, per dirci che, vedete, se non perdoniamo, cioè se non ridoniamo ciò che abbiamo ricevuto, perdiamo anche quello che abbiamo ricevuto. Se non si dà il perdono, significa che non si è compreso il perdono ricevuto. È come se il perdono di Dio svanisse dentro di sé. Occhio, Dio ci ha già perdonato, cioè non è la... Il perdono al fratello non è il motivo per cui Dio ci perdoni. Dio ci ha perdonati, ma vale perché questo entra in funzione in noi. Ecco, è come se come fosse un seme il perdono in noi, no? Matura, esplode nella misura in cui lo ridoniamo. Ecco, sia il passo precedente che questo, in qualche modo... vuole sottolineare l'importanza dell'altro nel rapporto con Dio. Non si arriva a Dio se non attraverso i fratelli, in qualche modo. Cioè non, il nostro rapporto con Dio non può essere un rapporto così a tu per tu. No. Padre, l'ho detto la scorsa volta, vi ricordate? Padre nostro, non padre mio. Rimetti a noi, non a me. E avanti così. Non si può dire padre se non da fratelli. Non c'è il mio, c'è lì, c'è il noi, capite? C'è la comunità, c'è una fraternità, perché tutti siamo figli, quindi tutti siamo fratelli. Ecco, questo è importante, entrare in questa logica. E poi la terza invocazione, non ci indurre in tentazione. Qui veramente la letteratura a proposito è infinita, ma se vi siete accorti, io propongo ancora la vecchia traduzione del Padre Nostro, no? Adesso dal 2008 è stata proposta la nuova traduzione, non ci abbandonare nella tentazione. Si spera che pian piano anche nelle parrocchie, nelle chiese venga diciamo recepita questa invocazione, cioè nella preghiera che si dica tutti insieme non ci abbandonare. Io l'ho vista fare in una parrocchia sola sta cosa, no? Tutti gli altri continuano a non ci indurre. Tenete conto che se voi traducete proprio letteralmente il Padre Nostro dal greco, il modo migliore per tradurlo è proprio questo: non ci indurre in tentazione, non ci abbandonare. Perché è stato tradotto abbandonare? Perché creava un po' di problemi. Ma come? Dio ci può indurre in tentazione. Allora per ovviare a questo si è tradotto con non ci abbandonare. Che poi però non è il testo, non è il testo greco, non è il testo originale. Allora forse bisogna comprendere un pochino bene cosa ci sta dietro. Bisogna concentrarsi un po' su cosa si intende per tentazione. Che cos'è la tentazione? La tentazione, noi abbiamo delle idee un po' strane, no? Qualcuno viene a confessarsi e dice: sono stato tentato. Bene, e poi? Ho vissuto la tentazione. Sì, però non vuol dire ancora nulla. Ma cosa hai fatto della tentazione? Cioè, quello che interessa è il dopo. Perché essere tentati è una grazia, cioè è una benedizione. Cioè non è il male la tentazione, capite? Sono scomparsi gli amici. Non è un male essere tentati. Sentite cosa dice un padre della Chiesa. Come la tempesta costringe l'albero a spingere sempre più a fondo nel terreno le sue radici, Così la tentazione rafforza il monaco nella sua lotta per il bene. Una tempesta per un albero è un bene, perché rafforza le sue radici. Dubitate sempre delle persone che non sono tentate. Se qualcuno vi dice, ma io non ho mai vissuto una tentazione, ma sembra... e si vanta perché sembra che, allora andatevene, è pericolosissimo. È pericolosissimo. Cioè la tentazione è veramente è una grazia in questo senso, è una benedizione perché ci rafforza, vedremo dopo, no? Abbiamo recuperato gli amici.
Togliete l'audio per cortesia.
Ci vedete? No, ma perché ci non sono problemi.
Caduto il collegamento, la tentazione lì.
Puoi provare a parlare?
Sì, noi vi sentiamo, ma dovete chiudere l'audio per cortesia.
Ti vediamo, ma la sentiamo.
Ecco, ci senti? Noi sì. Ci senti? Non ci sentono. Approfittiamo e facciamo un po' di pausa.
Ci sentite adesso? Perfetto. Se mi abbassate l'audio, grazie.
Prima Corinzi 10 dice Paolo, in Prima Corinzi 10 dice una cosa molto bella sulle tentazioni, dice: nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana, infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. Questo lo dice Paolo in Prima Corinzi 10:13. Approfondiamo. Teniamo pure questo indurre, non ci indurre, perché capite che è vero, la CEI c'è da supporre che abbia tradotto non ci abbandonare per un a fin di bene, nel senso che le persone superassero questo scoglio, ecco. Però non si può cambiare le parole per ovviare i problemi, capite? Bisognerebbe aiutare le persone a entrare dentro alle cose difficili, no? Però, vabbè, questo è un altro discorso. Indurre vuol dire moto che contiene la conclusione di un cammino. Il suo contrario è andare oltre, quindi l'invocazione è fammi andare oltre. Non bloccarmi lì, cioè non permettere che io mi areni in questa tentazione. La preghiera chiede fammi attraversare, ma proprio fammi attraversare, perché è importante attraversare la tentazione. Le tentazioni non vanno eluse. Vanno attraversate e ne esci come una quercia, ne esci come un albero che ha le radici profonde, le tentazioni maturano. Oscar Wilde non era di questa idea, quando diceva che il modo migliore per vincere la tentazione è cedere. Sei sicuro che... No! Le tentazioni non si evitano, si attraversano. È importante questo. Le passioni non si spengono, si attraversano. E cosa provoca tutto questo? Abbiamo detto che se ne esce rinvigoriti, maturi, io direi, userei una parola, esperti, si diventa, con le tentazioni, si diventa esperti della vita spirituale. Chi non ha tentazioni, o meglio, chi le evita, chi ha paura e non ci passa attraverso, non maturerà mai nella vita spirituale, mai. I grandi maestri spirituali hanno vissuto di tentazioni, ma le hanno attraversate. Perché uso questa parola esperto? Perché giochiamo un po' con gli etimi delle parole. La parola esperto ha a che fare etimologicamente con la parola perito. Perito, che sia un nome, che è anche il participio passato di perire, no? Che è tutto collegato, eh? Perito è una parola che etimologicamente deriva dal greco perao, penetrare, attraversare, passare da una parte all'altra. Si diventa esperti attraversando, vedete? Attraversando. Il perito, l'esperto, è colui che attraversa da una parte all'altra. Se non si è tentati, non si andrà mai da nessuna parte e si perirà. Gesù ha vissuto le tentazioni, per questo che è diventato esperto della vita spirituale, Gesù. Anzi, vive le tentazioni appena comincia la sua vita pubblica. La prima cosa che fa, anzi non che fa, che gli viene fatta fare, perché lo Spirito lo conduce, non ci va di sua volontà, ma lo Spirito lo conduce nel deserto per essere tentato. E le attraversa tutte, le attraversa, ci passa dentro, non fugge, poteva fuggire. Siracide, il libro del Siracide, un bellissimo libro dell'Antico Testamento scritto in greco, dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. 2:1. La tentazione è sempre la scelta tra due amori. Ecco, allora, ecco perché è importante la tentazione. Perché con la tentazione sei obbligato a scegliere. Oggi sapete qual è il grande dramma della nostra cultura, dei giovani soprattutto? Che non si sceglie più. Non siamo più chiamati a scegliere. Mi viene in mente adesso una boiata, ma può rendere l'idea. Non guardo mai la televisione, cioè non è un mio, però il telegiornale ogni tanto, no? E prima o dopo c'è un po' di pubblicità e mi ha colpito PIF, sapete che fa la pubblicità della TIM, no? E ha detto una cosa, cioè mi sono rimasto così, ho detto no. Dice, cioè la tecnologia sta andando così tanto avanti che ti toglie anche ti crea la libertà di non scegliere. Cioè, dicendo, finalmente siamo arrivati alla libertà di non dover scegliere. Mamma mia, è pauroso. Cioè l'unica libertà che abbiamo ancora è poter scegliere. Cioè, ci viene consegnato un mondo in cui non siamo più in grado di scegliere e viene letta come libertà il non scegliere. Mamma mia. Almeno fino adesso potevamo scegliere tra due dentifrici, no? Adesso neanche più quello, cioè, è tremendo, no? Quindi finché siamo tentati possiamo scegliere da che parte stare. Ho detto, la tentazione è sempre la scelta fra due amori, tra due valori, se vogliamo. La tentazione è l'occasione per rievangelizzarci. Ci riporta all'essenziale, ci dice ciò per cui vale la pena vivere e ciò per cui vale la pena morire. Da che parte stai? Su cosa ti giochi la vita? Scegli. Decidi. Antonio il Grande, Sant'Antonio il Grande del deserto diceva: sopprimete le tentazioni e più nessuno si salverà. Fantastico. Sopprimete le tentazioni, nessuno si salverà. E invece capite qual è la tentazione? La tentazione è pensare che la nostra vita spirituale sia migliore quando diminuiscono le tentazioni. Guarda, ultimamente non ho più avuto tentazioni. Sono proprio bravo, sono proprio migliorato. Peccato che, anzitutto, il cristianesimo non è un cammino di migliorismo, quindi non si diventa migliori col cristianesimo. E poi, cosa vuol dire che non sei più tentato? Quindi potremmo dire che chi non è tentato non solo non è salvo, ma non è neanche vivo. State certi, un morto non verrà mai tentato. Giacomo 1, Giacomo, nel Nuovo Testamento abbiamo la lettera di Giacomo. Giacomo 1, 2 dice una cosa bellissima, dice: considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di tentazione. Quindi non ci indurre in tentazione vuol dire proprio questo, cioè non fare in modo, aiutaci a non fare in modo di non approfittare delle tentazioni, ecco, potremmo tradurre così. Che penetriamo le tentazioni per uscire periti, esperti, cresciuti, come un albero in mezzo alla tempesta ne esce fortificato. Liberaci dal male. Il male c'è, dentro e fuori di noi. Ne facciamo esperienza tutti. Ma stiamo attenti, il 98% del male che proviamo, di cui facciamo esperienza, lo subiamo. Noi siamo vittime del male. Anche quando lo facciamo, è perché ne siamo vittime, stiamo attenti. Qui la psicologia, la psicanalisi continua a ripetercelo. Siamo vittime del male. Un animale quando ferisce è perché è ferito. Ci accorgiamo tutto che spesso il male è una forza che condiziona i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole. Non vorremmo. Eppure quanto male imbeve la nostra vita, senza volerlo. Il male ci è stato probabilmente messo dentro, fin da bambini forse, le ferite infertici da bambini, delle ingiustizie subite. E allora cosa succede? Questo male che ci ha già toccati chissà da quando rimane in noi, ci inzuppa e non potendolo rielaborare lo riversiamo sugli altri. Siamo fatti così. mettiamoci il cuore in pace, siamo fatti così. Basta sensi di colpa, non siamo cattivi. Siamo prigionieri, sì, cattivi sì, ma in senso etimologico allora. Prigionieri, questo vuol dire cattività, no? Essere prigionieri di un male che ci portiamo dentro, che sa da qua. Noi siamo le prime vittime del male che facciamo, ricordiamoci, siamo le prime vittime del male che facciamo. Sapete come si chiama questo male che inzuppa i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole, i nostri atti quotidiani? Nel Vangelo viene chiamato, non potevano chiamare altrimenti, non erano in grado, non c'era ancora la psicanalisi, veniva chiamato demonio, spiriti impuri. Ma questa è la Gesù libera queste persone, non perché c'era il diavolo, non pensiamo che noi siamo stati toccati dal diavolo perché siamo prigionieri del male. No, non c'entra niente il diavolo. Però Gesù non perde occasione di liberare le persone prigionieri da questi spiriti che impossessavano, ecco, questi spiriti, questo male che attanaglia l'uomo contro il suo volere, li libera. E questa è la salvezza che Gesù è venuto a portare. È bellissimo quante volte si avvicina a persone che le si consideravano indemoniate, ma indemoniate in questo senso. Cioè una forza più grande di noi che ci attanaglia, che ci schiaccia, che ci rende tristi, che ci deprime. Perché Gesù è consapevole che si diventa umani soltanto da persone libere. Ecco, allora cominciamo a comprendere cosa vuol dire liberaci dal male. Aiutami a guarire da questo male che inficia tutti i miei pensieri, le mie parole. Rendimi libero, libero. Liberami anche, dicendo liberami dal male, liberami anche dai sensi di colpa, dal pensare che sono cattivo. Ci si ammala, oltre il danno la beffa, perché oltre a essere prigionieri pensiamo ancora di essere cattivi, di essere sporchi, di essere incapaci, di volere bene. No, non è che sono capaci, non posso. Non siamo liberi come vorremmo. Paolo lo dice, no? È un bellissimo passo di Romani, dice: sapete, quando voglio fare il bene faccio il male, ma io mi impegno e voglio il bene, ma poi faccio il male. Paolo dice: accidenti, ma cos'è sta roba? È questa. È vero, noi sbagliamo, ma questo è dovuto proprio alla nostra imperfezione, queste nostre fragilità innate. Ecco, allora liberaci dal male è come entrare nuovamente nel Vangelo e sentire il Cristo che si avvicina a noi e ci dice: sì, lo voglio, sii liberato. Si liberando da questo male che ti è stato buttato addosso. Sarebbe interessante, no, vedere su uno schermo o su uno scritto la tracciabilità del male che ci portiamo dentro. Chissà quante tappe, no, conoscerà questa. E tenete conto che le persone che ci hanno fatto del male, e perché erano bestie ferite anche loro, Per questo che dovremmo sempre capire le persone che ci hanno fatto del male. Non vuol dire giustificarle, stiamo attenti, ma comprenderle sì. E questo è uno sforzo che a volte rinunciamo a fare. E guardate che se non riusciamo a capire le persone che ci hanno fatto male, non impareremo mai a perdonare nessuno. Si comincia a perdonare quando si comincia a capire. Se tu sei stato ferito nella tua infanzia, se non hai avuto i mezzi, sei stato tirato su come una bestia, io non pretendo che tu possa vivere, tu sei così, certo che sei così. Allora basta i sensi di colpa, questo vuol dire liberaci dal male. Pregando così ci facciamo consapevoli che noi non abbiamo il potere di liberarci dalle strutture del male, da soli, non abbiamo questo potere. Ed è interessante che il Padre nostro, questa fonte di ogni preghiera, questo schema di ogni preghiera, inizia con la parola Padre e finisce con la parola male. È interessante. Ma d'altra parte tutta la nostra vita è tesa tra il Padre e il male. Ma nessuna paura. Gesù è venuto a dirci che il Padre è più forte del male. Nessuna angoscia, perché il perdono del Padre è più grande del male, persino più certo. Questa è la speranza cristiana. Bene, questo è il Padre nostro. Piccole tracce di riflessione vi ho proposto in questi due incontri. Mi piacerebbe, quando avrò tempo, non so quando andrò in pensione, ma quando avrò tempo di scrivere qualcosa, cioè mettere su un libricino, magari in quella collana quadrata, ecco, il percorso di quest'anno, ecco, perché penso che è un modo per tornare alla preghiera, ecco, sotto un altro punto di vista, ecco, penso che possa essere utile a qualcuno, ecco. Quindi se riesco quest'estate mi metto lì a scrivere. E noi abbiamo così fatto questa slide con una proposta di testi, sono quelli della scorsa volta. Vi dicevo che la letteratura sul Padre nostro è infinita, ho messo forse quelli da cui ho attinto anch'io qualcosa per questi due incontri, sono quelli così forse più accessibili, ecco, no? Quelli non prettamente teologici o biblici, ecco, quindi possono. E questo è anche il nostro ultimo incontro, so che molti andranno via, non riescono a fermarsi al pomeriggio, quindi io vi ringrazio di questo percorso che abbiamo fatto insieme quest'anno. Spero che siamo cresciuti tutti un pochino di più insieme in questo percorso, e l'appuntamento è quello per il prossimo anno, come ritiri, speriamo, se tutto va come deve andare. La nostra intenzione sarebbe quella di ricominciare a ottobre con un altro percorso di ritiri spirituali mensili. La tematica la stiamo pensando, ecco, non è ancora definita, ma io credo che in estate sempre uscirà il nuovo programma, quindi tanto sapete, tutti avete la mail, quindi verrete avvisati delle date, solitamente la terza domenica del mese, tranne ottobre forse, che è la seconda, se non sbaglio, ma poi tutto il resto è la terza. Bene. Sara?
In merito alla tentazione, no? Che è un tema amplissimo, però prima di tutto a volte abbiamo la difficoltà a riconoscere la tentazione. Io ho letto anche il tuo libro, perché ne volevo separare. Per esempio, facciamo difficoltà a riconoscere la rabbia, l'istinto di rabbia. Io con la preghiera, con il discernimento, non dico migliorato, faccio male. Più attenzione, no? Nella mia mente anche lì chiedo, invoco la grazia di riconoscere la tentazione. Cerco di attraversarla, ma nella mia vita a volte proprio mi travolge la tentazione, ma anche riguardo le relazioni, i rapporti con i genitori, i rapporti con i colleghi. Quindi grazie per essere presente. Però essendo fragili può essere che cediamo alla tentazione, con i figli, che cediamo, che magari noi sentiamo parlare di carenza, di misericordia e di tenerezza, poi ti rispondono male, a voglia a essere umani, no? E a cedere. Quando cediamo alla tentazione, da cristiani, ci verrebbe da dire c'è il sacramento della riconciliazione, no? Però anche il fatto di riconoscere che ho attraversato la tentazione, sono inciampata, riconosco questo mio inciampare, mi propongo di essere più capace, non dico migliore, più capace, è già un passo in più.
No, stiamo attenti, perché questa logica è proprio una logica molto moralista. Esatto. Molto moralista. E se, la tentazione ovviamente ti è il momento in cui ti viene chiesto di scegliere tra due amori, no? L'amore di te e l'amore dell'altro, sempre, no? L'amore proprio e l'amore dell'altro. A volte si cade, questa terminologia un po' moralistica, no? Comunque diciamo si cade nella tentazione, ma questo non deve essere l'occasione per dire la prossima volta mi impegno di più, la prossima volta vedrai che non cado, no, questo qui è proprio un moralismo bieco. Allora se tu cadi, allora fai esperienza, è l'occasione per fare esperienza di un amore che ti abbraccia, ti rialza, ti riabilita, cioè anche il cadere nella tentazione è positivo, in qualche modo, perché quella è l'occasione in cui puoi fare esperienza di un amore. Cadere nella tentazione vuol dire fare esperienza della propria miseria, ma in quello stesso istante fai esperienza della misericordia che viene in aiuto. Se non sei misero, la misericordia non può essere. Quindi se tu la attraversi cresci in umanità, se non la attraversi fai esperienza della misericordia. In ogni caso va benissimo. Bene.
Scusa, ma se, allora perché dice non indurci in tentazione? Perché non dice indurci in tentazione?
No, ma nel senso, ne indurre... come indurre al senso di farci fermare dentro, ecco, di farci fermare dentro, ma facci fare tutta l'esperienza della tentazione, ma perché io possa crescere in umanità, in questo senso, no? Cioè non indurci vuol dire non, che io non mi blocchi dentro la tentazione, che, non permettere che sia inutile questo, no? Fammela attraversare tutta, fammi diventare perito in questo. L'ho detto prima, lo ripeto, lo leggo perché anch'io l'ho trovato letto, e l'ho trovato scritto. Indurre vuol dire moto che contiene la conclusione di un cammino. Cioè, ecco, non ci deve essere conclusione, nel senso non ci deve essere un muro in fondo alla tentazione, in questo senso, no? Ma dammi la forza di essere perito, di attraversarla, proprio la punta, ecco, la punta è... Fammi attraversare e io esco dall'altra parte fortificato. È vero, posso cadere, ma in quel momento faccio esperienza della misericordia. Per questo che, ecco quello che dicevi tu, Sara, no? È pericoloso perché è moralismo, perché divento migliore, non dovevo fare, sono caduto, accidenti, ma domani sarò migliore. No. Nessun migliorismo nella vita cristiana.
Scusa, veramente voglio farti iniziare un discorso immenso, perché sarebbe immenso, un discorso sul male, però mi pare che come l'hai presentato il comunicativo, cioè il male che, il 98% del male che in noi, perché c'è stato riversato addosso fin da piccoli, no? se è stato riversato al corso anche prima, ma da chi e come e perché? Cioè mi sembra che è un grosso problema del peccato originale.
Ecco,
mi pare,
ma aspetta che...